Radio Nuova Trieste presenta. In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.
Buongiorno, care radioascoltatrici, cari radioascoltatori di In Dialogo, con chi ha una buona notizia, una buona novella da raccontare. Sono qui oggi in dialogo con la dottoressa Caterina Dolker, che salutiamo e ringraziamo.
E buongiorno, saluti anche da parte mia a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie Caterina per aver accolto l'invito a questa chiacchierata, a questa intervista. Caterina è un'amica, ci conosciamo da un po' di tempo, da quando ero nella parrocchia di Roiano, poi di Valmauras, dalla metà del 2014, sposata dal 1979 con il dottor Benedetto Capodieci, psichiatra, tre figli, vivi a Trieste, sei avvocato, sei stata in consiglio regionale per alcuni anni, difensore civico regionale e poi hai collaborato con tante realtà importanti per la nostra città, di cui adesso magari ci racconti qualcosa.
Beh, allora, come collaborazioni di volontariato posso dire che ho collaborato con il padre Mario Witt del Centro Culturale Veritas per alcuni anni, poi con un'amica carissima abbiamo cercato di gestire il passaggio tra il padre Witt e l'ingresso del padre La Rivera, e purtroppo per una mia mancanza, purtroppo, e sono dopo aver avuto la bellissima esperienza di difensore civico, non sono potuta rientrare al mio posto di lavoro all'INPS e mi sono ritrovata disoccupata, che è stata un'esperienza abbastanza importante nella mia vita. Ho cercato la mia strada nuova, completamente nuova, in vari modi, tra cui anche ho fatto il corso di clown dottore, e questo mi ha fatto capire che piano piano che cosa potevo fare. Ho scritto alcuni articoli che sono stati pubblicati sulla difesa civica, perché era un'esperienza veramente molto importante, e poi ho anche avuto qualche incarico all'università, ma molto breve. E nel frattempo, nel 2011, ho pensato di chiedere alla Caritas di poter prestare servizio per l'ascolto nel centro di ascolto diocesano. E questa, diciamo, è un'esperienza importantissima, fondamentale nella mia vita di tuttora. E poi ho fatto anche altri piccoli servizi, diciamo, tra cui il doposcuola in parrocchia e poi l'insegnamento dell'italiano per gli stranieri con la scuola Penny Wharton, una scuola particolare fondata da il professor Affinati e la moglie, di cui non ricordo il nome purtroppo, ed è la particolarità sua è che l'insegnamento avviene da uno a uno, cioè da un insegnante all'allievo. Quindi c'è il modo per conoscere bene queste persone che arrivano da noi, soprattutto attraverso la rotta balcanica, e tantissimi giovani, ed è un'esperienza molto bella, molto molto bella. E poi per il resto faccio una vita da pensionata, ecco, solo poco a casa, faccio diverse cose, ecco.
E immagino che riesci ad essere poco a casa, una vita per gli altri, a fianco anche di chi è più svantaggiato nella società, e dal punto di vista anche magari linguistico, sociale. E, ecco, quindi sicuramente anche hai trasformato il tempo, anche dove, quando non hai più lavorato, in tempo di impegno a servizio di tante persone. Ecco, com'è guardare alla nostra città da questa prospettiva? Dalla prospettiva, cioè, di mettersi a fianco a chi socialmente, dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista della lingua, dal punto di vista della povertà, fa fatica.
È una domanda difficile. Guardare alla nostra città, ci sono contraddizioni più grandi, perché c'è tantissime persone adesso alla Penny Whirton, siano veramente tanti insegnanti, e giovani e meno giovani. La maggioranza sono in pensione, ma ci sono anche delle insegnanti che ancora lavorano, non so come fanno, e vengono anche il pomeriggio a fare questo insegnamento. E quindi bisogna guardare a questo, a questa parte positiva, perché sappiamo benissimo che il discorso dell'immigrazione è un discorso molto difficile per la maggioranza delle persone. Poi altri riscontri dalla mia città non ne ho, non ne posso avere. Io sono contenta in Caritas di fare l'ascolto e basta, cioè io non ho rinunciato a quello che poteva essere, tra virgolette, una posizione in vista, potere no, ma voglio dire, perché è stata proprio una scelta, stare dove puoi aiutare, ma senza avere responsabilità, perché in Caritas, al livello in cui sono io, non ce n'è, se non la responsabilità di fare bene il volontariato che ti senti di dare, è quello che ti senti di dare.
E in Caritas si vive questo ascolto attento, qualificato, un ascolto che fa attenzione alla persona che si ha davanti, che caratterizza anche la scuola
Penny Whirton,
ma che in Caritas è vissuto in un altro modo, certamente, ma c'è sempre questa attenzione alla singola persona che viene a esprimere le proprie esigenze, i propri bisogni, i propri problemi dal punto di vista sociale, umano, relazionale. E penso che l'esperienza dell'ascolto sia proprio un primo modo per venire in aiuto.
Sì, l'ascolto è attento e in qualche modo che esprima solidarietà, a prescindere se la persona che hai davanti è effettivamente in grave difficoltà o se invece magari bisogna aiutare a venire fuori da un'abitudine all'aiuto, perché c'è molte persone che si abituano a chiedere e magari non riescono a tirar fuori le loro possibilità, le loro capacità. Quindi le persone sono le più varie, ecco, c'è chi ha veramente molto bisogno e chi ha bisogno magari di essere ascoltato e di essere aiutato a tirar fuori le proprie capacità.
A trovare una relazione di aiuto a cui far riferimento anche alle
sì,
volte.
Sì, diciamo che la cosa principale è che noi lavoriamo insieme nel centro di ascolto. La nostra responsabile, la Sara Cravagna, è veramente brava. E a tenere insieme questo gruppo di persone, siamo tanto diverse naturalmente l'una dall'altra, dobbiamo sempre, generalmente non abbiamo una persona, non abbiamo persone che si rivolgono a noi come quella singola persona, è raro, noi ascoltiamo chi arriva, non abbiamo appuntamenti e nessuno di noi sa chi arriverà quel giorno e se chiede di parlare espressamente con te magari aspetta e parla, ma è molto raro. Quindi noi riusciamo un po' a conoscere le situazioni anche attraverso il dialogo che facciamo in equipe e quindi con uno scambio di informazioni anche con i servizi sociali e con altre realtà associative del territorio come la comunità di San Martino al Campo, Sant'Egidio, cioè, riusciamo a capire le situazioni sempre da vari punti di vista in modo da non creare non crearci un'idea propria della persona, perché si rischia sempre di avere una visione unilaterale, come dire, non so se è la parola giusta, cioè una visione non completa della persona. La persona è sempre diversa, si comporta anche spesso in modo diverso con l'uno o con l'altro, quindi non bisogna lasciarsi influenzare, perché poi c'è anche l'atteggiamento manipolatorio di alcuni e quindi è molto importante questo lavorare insieme. Mi viene in mente naturalmente la frase del Papa, lui usa molto questo camminare insieme, ma noi possiamo anche dire lavorare insieme, cioè avere questa continua revisione di quello che noi, delle nostre idee.
E questo penso sia molto importante come stile di aiuto, come stile di prossimità, di vicinanza, che diventa poi una vicinanza responsabilizzante alle persone, no? Ecco, e penso che ci siano dei punti in comune, no? Sul fatto di aiutare le persone non italiane ad acquisire anche la lingua italiana alla Penny Whirton. Ecco, essendo la lingua il primo strumento con cui una persona può vivere la propria socialità, le proprie relazioni in un paese che non è il proprio. E, com'è dare un aiuto da questo punto di vista alle persone? Perché incontri la persona che non viene solo a fare un corso di italiano, ma incontri una persona che ha bisogno di acquisire anche una capacità, una scioltezza comunicativa, proprio interpersonale, non solo grammaticale o linguistica. Com'è questa esperienza da Penny Whirton?
Diciamo che io con i ragazzi non vorrei evocare la parola, ma mi diverto, cioè mi piace avere con loro un atteggiamento leggero, no, se uno sbaglia ci si ride su, se faccio un po' la pagliaccia magari in qualche momento, no? In modo da farli sorridere, giusto? In modo come può far sorridere una persona di 70 anni un ragazzo di 20, che non è la stessa cosa, però vedo che questa è una cosa che funziona. Però diciamo quello che è più importante, diciamo, per me è la conoscenza di una cultura diversa, e credo che per loro, che loro sentano questa nostra disponibilità e quindi poi anche
acquisiscono sicurezza.
Io spero, sì, spero, anche se i caratteri sono tanto diversi, ci sono alcuni ragazzi che li vedi subito che verranno fuori presto da la situazione di bisogno in cui comunque sono, no? Quindi ragazzi che vedi troveranno lavoro probabilmente facilmente, senza, e anche con la lingua, mentre magari altri ragazzi che sono più in difficoltà. Comunque è bello, anche se non ti capisci subito tanto, perché la lingua, sono, la comunicazione è importante, la lingua è importante per la comunicazione, però in qualche modo ci si esprime e si conosce, ecco. A me piace moltissimo, per esempio, mostrare, vedo che anche altre volontarie lo fanno, la carta geografica, riuscire da dove sei venuto, che strada hai fatto, quanti anni ci hai messo, quanto tempo ci hai messo ad arrivare, quanti anni avevi quando ti sei messo in viaggio, e poi dove parliamo di, non so, sul libro ci sono altre, no? Quel tale che è egiziano, e dov'è l'Egitto? Cerchiamo dov'è l'Egitto, dov'è il Perù, dov'è, insomma. Vedo che, ecco, non, è un aspetto questo della geografia che non hanno molto chiaro, ecco, non lo so, neanche quelli che hanno fatto qualche anno di scuola nel loro paese, ecco, questo li incuriosisce molto. Ma adesso, quindi poi, la grammatica è un po' noiosa, però bisogna farla, io penso che bisogna farla, ecco. Ci sono sicuramente dei modi divertenti, anche di persone più preparate che sanno magari in classe comunicare e far entrare la grammatica attraverso magari dei giochi, delle cose, questo io non so fare sinceramente, anche se appunto si può prendere le cose in modo ludico, anche se sono serie, si può cercare di non annoiare, anche se la cosa, se vedi che la persona davanti comincia a avere un po' di stanchezza, magari cambia argomento, appunto prendi l'atlante. Bisogna stare attenti anche a questo, no? Perché l'attenzione, la mente, questo me lo diceva sempre mio papà, ha una breve capacità di attenzione, ecco. Bisogna stare attenti a non sforzare, perché poi può anche influire sulla capacità di apprendere.
Ed è anche questo un modo per accompagnare l'inserimento, l'introduzione nel nostro mondo geografico, sì, territoriale, sì, culturale, sì, italiano. Ecco, che fasce di età ricoprono le persone che vengono alla scuola Penny Whirton?
Molti sono minori non accompagnati, molto vicini alla maggiore età. Diciamo che tra i 16 e i 18 ce ne sono diversi. Loro hanno anche l'obbligo di venire a scuola. Quando vengono iscritti alla Penny Whirton devono venire, cioè vengono sorvegliati. Poi ci sono invece gli adulti, ma diverse età. Si arriva anche a persone molto, anche anziane, ne abbiamo viste, ecco, io non ho mai insegnato. Io ho avuto il più anziano, diciamo, era un signore quarantenne, assolutamente analfabeta, che aveva una volontà pazzesca, e quindi siamo riusciti in periodo Covid a fare quel tanto che gli è bastato per entrare alla scuola pubblica, al CPA, a fare l'esame per l'ammissione, perché la scuola pubblica, al CPA, la scuola Brunner, presso la scuola Brunner, e non possono entrare gli analfabeti. Se non fanno delle classi per analfabeti, bisogna comunque aver imparato a leggere, a conoscere le lettere, un minimo di vocabolario. Quindi fare quell'esame lì è già, per un analfabeta, è già una bellissima sfida, ecco. E questo, ho un bellissimo ricordo di questo signore, che forse non so se ho mai neanche incontrato, perché era il periodo del Covid, però ci siamo visti online, è stato bello. Sì, poi sono talmente varie le persone che è molto difficile, si può dare qualche flash, ecco. Ieri mi sono rimasta così un po' commossa perché il mio allievo di adesso, che è pakistano, mi ha detto: ma io sono cristiano. Perché gli chiedevo se può mangiare il maiale, no? Mi ha detto: tu sicuramente non conosci la mortadella, perché tu non puoi mangiare il maiale. No, mi ha detto, mi piace, non mi piace il maiale, non lo mangio, non mi piace. Però io sono cristiano, posso fare. Ecco, questo fatto che sia capitato di un allievo cristiano, non so, mi ha un po' commosso, ecco.
Credo, perché diventa occasione di conoscere una persona da tanti punti di vista, di aprirsi per lui anche di dire apertamente che è cristiano, pur proveniendo dal Pakistan, e questo penso sia uno dei valori aggiunti, no? Una sfida vinta a livello di relazione, proprio essere riusciti a entrare anche in questo dialogo, in questa confidenza riguardo anche alla propria esperienza di fede, propria esperienza religiosa.
Vedremo.
Magari viene e sente che può aprirsi. Ecco, questo, la fiducia, penso che si costruiscano relazioni importanti attraverso questa scuola, no?
A prescindere dalla religione. Ci sono alcune volontarie, ho in mente una in particolare che non nomino, ma che è molto attiva, riesce, li porta anche a fare piccole gite per conoscere bene la città. Ecco, questo io non ho il tempo di farlo, perché avendo anche la Caritas non ho il tempo e neanche, devo dire la verità, le energie. Però voglio dire, ci sono tante cose da fare, ecco.
E noi ti ringraziamo, Caterina, perché ci hai regalato anche la tua voce, pur affaticata, visti i tempi e le temperature di questi giorni, e grazie per il tuo servizio e la tua testimonianza. La scuola Penny Wharton è presso il centro Veritas di via Montecengio, a Trieste, presso la parrocchia dei Padri Gesuiti di via del Ronco. Tu hai collaborato anche per un certo periodo proprio al centro Veritas, con tutte le attività culturali che si svolgevano. Si può dire, ecco, qualcosa di questa esperienza velocemente?
La cosa molto interessante con Padre Witt era che lui metteva in gioco i laici, cioè i suoi collaboratori, in modo molto stretto. Cioè noi dovevamo anche un po' prepararci magari per presentare i relatori, cosa che non è scontata, si è visto poi che non è scontata. Quindi dovevamo presentare i relatori. Io in genere ero incaricata di andarli a prendere alla stazione, quindi avevo anche quei 10 minuti, un quarto d'ora per fare una conoscenza personale, che è un regalo grandissimo. E poi facevamo le cuoche, perché dopo le conferenze spesso si cenava insieme, quindi alcune di noi erano impegnate a cucinare, chi magari era più brava, chi come me fa da mangiare per casa, ci ha formato tantissimo e ci ha formato anche, perché la cosa interessante con Padre Vita è che lui faceva un lavoro di formazione, cioè le conferenze non erano mai informative, erano sempre temi di formazione, in particolare sulla filosofia, la teologia, temi, ecco, che è molto difficile approfondire per conto proprio se uno non ha seguito negli anni, appunto, per esempio i temi filosofici. Se uno è in grado di leggere sempre le pagine culturali e poi acquistare i libri dei filosofi attuali, cioè viventi. Comunque, voglio dire, non ha una predisposizione, perché lavora come me, ecco, è difficile fare una formazione propria. Quindi la cosa più bella di Padre Witt era che lui ti dava gli stimoli per approfondire, anche la parola, per esempio, quando si capitava di fare nei periodi forti delle lezioni, allora all'interno delle ore, della preghiera delle ore, si affrontava un passaggio della Sacra Scrittura e in genere a tema, ogni anno un tema diverso, e lì uno dei laici si doveva preparare e poi dopo aver esposto quello che aveva preparato c'era anche una condivisione libera. Ecco, questo era lo stile.
Grazie dottoressa Caterina Dolker per essere stata con noi, grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica, buon proseguimento, tanti auguri per
tutto.
Nella tua vita, un arrivederci a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di In Dialogo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Buone cose a tutti.
In dialogo. Con chi ha una buona novella da comunicare.
A cura di Don Sergio Frausin.